Saluto tutti insieme alla mia famiglia, i miei fratelli nel Signore. E già da un po' di tempo il Signore mi ha messo sul cuore un passo nella Scrittura che credo sia è sempre un passo molto, molto attuale in ogni tempo. E questo lo troviamo proprio nell'epistola di Paolo ai Filippesi. Capitolo 2, versetti da 19 a 21. Però quello che ci interessa di questi versetti è soprattutto il versetto 21. Allora, apriamo la parola di Dio in Filippesi, capitolo 2, versetti da 19 a 21. Sappiamo che l'Apostolo Paolo aveva un affetto, possiamo dire così, particolare per Timoteo. E dice così: Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo per essere io pure incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Infatti, non ho nessuno di animo pari al suo, che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne. Ecco il versetto su cui questa sera, e Dio piacendo, anche giovedì prossimo, ci soffermeremo. E dice così il versetto 21: Poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Ecco, un passo sicuramente molto bello, è vero? Molto attuale. E ci sono ancora altri passi nella scrittura dove vediamo questo aspetto della vita dell'uomo. Cosa significa interesse? Interesse significa prestare attenzione, mettere in mezzo. Il sinonimo di interesse è cercare il proprio tornaconto, sono cose che sicuramente abbiamo sentito, o tirare l'acqua al proprio mulino, beneficio personale, piacere a se stessi, pascere se stessi, vivere per se stessi. E c'è ancora un altro sinonimo che è egoismo, individualista o cupidigia. Cioè desiderio sfrenato. La parola di Dio è una parola che non piace a tutti. Tante volte non siamo d'accordo perché fa vedere cosa siamo, cosa c'è nel nostro cuore. È una parola dura, dice l'Evangelista Giovanni nel capitolo 6, versetto 60, e dice così: Molti discepoli lasciarono Gesù perché? Perché il suo parlare era duro. È una parola che giudica e a noi non piace essere giudicati e ripresi. Infatti c'è questo passo in Ebrei 4, capitolo 4, versetto 12 e 13 che conosciamo molto bene, ed è un passo molto bello, e ci fa vedere che grande Dio noi abbiamo. E dice così: infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui. Ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Quindi una delle cose che non possiamo fare è quella di prendere in giro il Signore per farci di Dio. Ce lo ricorda Galati 6,7, perché ne risponderemo, come abbiamo letto qui, e non pensiamo di farla franca, è vero. Come abbiamo letto, in Ebrei 4, 12 a 13. Abbiamo visto chi è il Signore, che cos'è il Signore, cosa fa il Signore. Ci sono alcune frasi, aforismi, su chi cerca i propri interessi. E ne cito un paio, sono molto belle. E dice così la prima frase: per quanto sia sbagliato, quanto ti torna comodo, lo ritieni giusto. È proprio vero questo. Poi un'altra frase dice così: spesso ciò che conviene fa dimenticare ciò che è giusto. E penso a delle verità bibliche che per i propri interessi li modifichiamo o li dimentichiamo, soprattutto quando toccano la nostra carne. Per esempio toccano la nostra moglie, il nostro marito, i nostri figli o noi stessi. Tante volte le verità bibliche o la verità biblica sono, diciamo che sono per gli altri, non per noi, è vero. Un fratello responsabile e anziano di una chiesa disse una volta: per coprire il figlio credente che si è deviato, che la disciplina non è per i familiari, ma per la chiesa, come se il figlio non farebbe parte della chiesa. E di fratelli così, purtroppo, ce ne sono tantissimi. L'affermazione dell'Apostolo Paolo mi ha impressionato in quell'aggettivo quantitativo tutti, abbiamo letto, poiché tutti. Mi ha impressionato soprattutto a chi si riferisce questo poiché tutti. E leggendo questo versetto, magari in modo superficiale, sembra che Paolo generalizza e trae giudizi affrettati su persone sulla base di pochi dati o indizi, come si dice, fa di un'erba un fascio. Ma l'Apostolo Paolo non fa di un'erba un fascio, perché l'affermazione di Paolo non è un giudizio affrettato, ma un giudizio ispirato e guidato dallo Spirito Santo. Sapere questo, fratelli e sorelle, è molto importante, perché come è stato detto dal fratello nella preghiera, dal fratello Gino nella preghiera, perché la parola di Dio non sbaglia mai. Non ci sono errori nella parola di Dio, è vero. L'Apostolo Paolo, a chi si riferisce questo poiché tutti? Di quale categoria di persone sta parlando? Sta parlando di credenti? Di credenti carnali, di non credenti, sta parlando forse degli empi, a chi fa riferimento? Quando ho letto questa affermazione, il mio pensiero, la prima volta che ho letto questa affermazione, in modo, come dicevo, anche in modo non approfondito, che non avevo, diciamo, messo gli occhi bene su questa affermazione, ecco, il mio pensiero, e credo il pensiero di molti, è andato ai non credenti, specialmente a quella categoria che ci governa, è vero. Noi subito magari pensiamo a loro, per dire ai politici, o chi si candidava o si candida in politica, che negli ultimi anni hanno fatto parlare molto di loro, come sappiamo, è vero, per come sono in quella posizione, non per il bene o gli interessi del popolo, ma per i propri interessi. E leggevo proprio su un giornale, su una testata giornalistica che si chiama Il Giornale, questo un po' di tempo fa, e scrive così questo giornalista, che del penultimo governo, che aveva alla sua guida un politico toscano, il governo di questo presidente del Consiglio toscano si è rivelato un comitato d'affari dedito quasi esclusivamente agli interessi e al vantaggio personale di ciascuno dei suoi membri. Poi dice ancora questo giornalista: Per tutti i problemi che ci sono nel paese, era un governo gonfio di parole e di annunci, di decisioni mai prese e non in grado di prendere. Il governo, quando si è trattato di decidere che fare, ha fatto solo la cosa che pare fosse in grado di fare, favorire gli interessi personali del Presidente del Consiglio e dei suoi parenti vicini e lontani. Ma il mio pensiero non è andato solo ai governi passati, politici, eccetera, eccetera. Il mio pensiero è andato anche alle banche, ai vertici delle banche, al mondo della finanza, per cercare i propri interessi. Ho messo un trattino, tra parentesi, cupidigia. Hanno provocato, come sappiamo, non pochi anni fa, o meglio, pochissimi anni fa, hanno provocato la più grande crisi finanziaria in tutto il mondo, senza pensare minimamente alle conseguenze. E come sappiamo dalla cronaca, che ci sono state persone che, oltre a perdere il lavoro, è vero, ci sono state persone che si sono suicidate. Ecco, questo, come sappiamo, è molto triste. Questi sono alcuni esempi di non credenti che hanno cercato i propri interessi. Ma quando noi leggiamo la scrittura, c'è un particolare, soprattutto nel libro degli Atti, che hanno cercato non i propri interessi, possiamo dire, ma quello degli altri, ho fatto un po' il punto di domanda. Andiamo un attimo nel libro degli Atti, capitolo 28, i versetti 2 fino a 6. Atti, capitolo 28, una storia molto bella. Qui sta parlando di non credenti, persone che si comportano in un certo modo. Allora, versetti da 2 a 6, dice così: conosciamo, per chi ha dimestichezze con la Bibbia, conosce queste storie. Dice così: gli indigeni usarono verso di noi bontà non comuni, infatti ci accolsero tutti intorno a un gran fuoco acceso, a motivo della pioggia che cadeva e del freddo. Mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e li poneva sul fuoco, ne uscì fuori una vipera risvegliata dal calore e gli si attaccò alla mano. Quando gli indigeni videro la bestia che gli pendeva dalla mano, dissero tra di loro: certamente quest'uomo è un omicida, perché pur essendo scampato dal mare, la giustizia non la lascia vivere. Ma Paolo poi scosse la bestia nel fuoco, non ne patì alcun male, eccetera, eccetera. È una storia molto bella. Dicevo, questi, nonostante non conoscevano, nonostante non conoscevano Dio, hanno fatto qualcosa che sono pochi a farlo. Qualcosa di molto bello, di cui anche Paolo fu sorpreso, e che il Signore ha fatto registrare nella sua parola attraverso Luca. Abbiamo letto che gli indigeni, cioè o barbari, usarono verso di noi una bontà non comune, cioè fuori dal comune, fuori dall'ordinario, in modo eccezionale, possiamo dire. Possiamo dire che erano pochi a farlo, che era qualcosa di raro. Infatti, dice, ci accolsero tutti intorno a un gran fuoco acceso, a motivo della pioggia che cadeva del freddo. Questo trattamento lo hanno fatto non solo verso, possiamo dire, delle brave persone, verso donne e bambini, per esempio, come spesso vediamo con i migranti che sbarcano sulle nostre coste, ma anche verso dei prigionieri, perché su quella nave c'erano dei prigionieri su quel mercantile, perché loro sapevano che alcuni di quei naufraghi erano dei prigionieri, perché su quella nave mercantile c'erano dei soldati del centurione. Sicuramente non era la prima volta che questi indigeni si sono visti arrivare in queste situazioni, di questi ospiti. E poi anche dal vestire, cioè dalla divisa, si distinguevano le persone e le loro mansioni, come il capitano della nave, i marinai, i centurioni, i soldati e i prigionieri, e non hanno fatto discriminazione. Abbiamo letto nel versetto 3-4, mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e li poneva nel fuoco, ne uscì fuori una vipera, risvegliata dal calore, e gli si attaccò la mano. Quando gli indigeni videro la bestia che gli pendeva dalla mano, disse tra di loro: certamente quest'uomo è un omicidio, perché pur essendo scampato dal mare, la giustizia non lo lascia vivere. Non hanno fatto un gesto solo verso delle brave persone, ma anche verso delle persone che erano dei prigionieri, o come loro pensavano, magari qualche omicidio c'era tra di loro. Un altro esempio, possiamo dire, umanamente parlando, bello, lo vediamo in un uomo industriale, in un industriale tedesco, cioè il fondatore della Bosch, che prima di morire ha lasciato scritto nel testamento che la maggior parte dei derivati, cioè il guadagno della società, dovrà essere utilizzata per cause caritatevoli e senza scopo di lucro, e che la sua famiglia riceva soltanto denaro sufficiente per vivere in maniera adeguata e dignitosa. Molto bello questo fatto, è vero. Tutti conoscono la Bosch. Magari qualcuno ha qualcosa in casa che ha questo marchio. È vero, è un'industria a livello mondiale. E vediamo quest'uomo, prima di morire, cosa ha fatto. Poi ci sono delle ONLUS, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per esempio. Medici Senza Frontiere, vanno dove c'è la guerra, malattie, gente che rischia la vita. Fra questi volontari ci sono, oltre dei religiosi e laici, anche degli atei. Tutto questo è sicuramente, umanamente parlando, da apprezzare. Ma la mia domanda è, quando ho letto e ho visto queste cose, ho letto queste storie, questi fatti, la mia domanda era ed è: dov'è il Signore in tutto questo? Noi ci dobbiamo chiedere: dov'è il Signore in tutto questo? E quindi cosa dice la scrittura di chi si impegna molto nel sociale? Chi cerca, possiamo dire, tra virgolette, l'interesse altrui, quelli che fanno dei filantropi, per esempio, e non cercano l'interesse di Cristo. E vorrei leggere anche questo passo in Prima Corinzi, capitolo 13, versetti 2 a 3. È vero, è un passo molto bello, e dice così: Prima Corinzi, capitolo 13, versetti 2 a 3. Se avessi il dono di profezie e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, io ho messo tra virgolette, se non avessi il Signore, se il Signore non è al centro di tutto questo, non sarei nulla. Poi dice: se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, cioè non ho il Signore, non mi gioverebbe a niente. Questi sono dei versetti che ci spiazzano, è vero. Questi sono dei versetti, cari fratelli, sorelle e amici, che ci devono fare esaminare la nostra vita. Fratelli e sorelle, dobbiamo esaminare la nostra vita. Qual è il nostro interesse? Chi è il nostro interesse? In Matteo capitolo 7, versetti 22 a 23, lo leggo io, dice così: molti, attenzione a questo aggettivo quantitativo, che vedremo comparire altre volte, anche in questa riflessione, dice: molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti? Ecco la risposta del Signore: allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Questa è la risposta del Signore. Abbiamo parlato di persone che non conoscono Dio, cioè di non credenti, di persone che non fanno parte del popolo di Dio. Ma l'Apostolo Paolo, quando dice: poiché tutti cercano i propri interessi, non fa riferimento a persone che non conoscono Dio, ma a persone che conoscono Dio, al popolo di Dio, che a volte, come vedremo, si comporta peggio dei pagani. E quindi la parola di Dio non nasconde questo comportamento che vediamo nel popolo di Dio, che leggeremo fra poco, ma lo denuncia, anche se riguarda il suo popolo, i membri del popolo di Dio. Perché? Perché il nostro Dio è un Dio santo e giusto, non ha riguardi personali. Una realtà che l'Apostolo Paolo conosceva molto bene, anche se erano passati diversi secoli, cioè quello di Isaia 56, versetti 10 a 12. Leggiamo quest'altro passo così triste nella storia del popolo di Dio. E purtroppo sono delle storie che si ripetono. Isaia capitolo 56, versetti 10 a 12. Guardiani di Israele, attenzione all'aggettivo quantitativo, sono tutti ciechi, senza intelligenza, sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare, sognano, stanno sdraiati, amano sonnecchiare, sono cani ingordi che non sanno cosa sia l'essere sazi, sono pastori che non capiscono nulla, sono tutti volti alla propria via, ognuno mira al proprio interesse dal primo all'ultimo. Una realtà, come dicevo, che l'Apostolo Paolo conosceva molto bene, anche se erano passati diversi secoli, quella di Isaia. Quando parla dei guardiani di Israele, delle guide del popolo, di chi era in autorità, di chi doveva essere un esempio nel popolo, erano i responsabili del popolo, e per ben 5 volte sottolinea come sono questi guardiani. E non lo sono alcuni, abbiamo letto, ma tutti. Abbiamo letto nel modo in cui lo fanno, in modo sfacciato, senza vergogna, senza freno, abbiamo letto. Abbiamo letto nel versetto 11, ognuno mira, quindi punta all'obiettivo, allo sguardo, al proprio interesse, dal primo all'ultimo. Abbiamo letto nel versetto, ancora nel versetto 11, dice, ognuno mira al proprio interesse. Un'altra traduzione dice, o proprio nel greco dice, al proprio guadagno, all'ingiusto guadagno, ottenuto con violenza. Ma non lo dice solo Isaia, lo leggo io questo, anche Geremia, capitolo 6, versetto 13, lo ripete nel capitolo 8, versetto 10, dice così: infatti, dal più piccolo al più grande, sono tutti quanti avidi di guadagno, dal profeta al sacerdote, tutti praticano la menzogna. E ancora in Tito 1,11, l'Apostolo Paolo, scrivendo a Tito, dice, parlando degli uomini che erano degli uomini del popolo di Dio, del popolo di Israele, dice: uomini che sconvolgono intere famiglie, insegnano cose che non dovrebbero. Perché lo fanno? Dice Paolo, perché lo fanno? Per amore, dice, di un guadagno disonesto, ingiusto. Ed è la stessa affermazione che Paolo fa nella lettera ai Filippesi: poiché tutti cercano il loro proprio interesse. Nonostante sono passati circa 800 anni fra il libro di Isaia, Geremia e quando Paolo scrive la lettera ai Filippesi e a quella a Tito, mi faccio qualche domanda, fratelli. È cambiato qualcosa nell'uomo? Il tempo ha forse migliorato l'uomo? L'evoluzione, l'emancipazione, la tecnologia ha forse migliorato l'uomo? Non mi sembra. Ma l'uomo è sempre lo stesso. Non cambia, anche se viene colto in fallo. Viene preso con le mani nel sacco, viene denunciato, condannato e messo in galera. L'uomo non cambia. Cercherà sempre i propri interessi quando uscirà dalla galera. Un proverbio dice: il lupo cambia il pelo ma non il vizio, è vero. In Geremia 13, 23 dice così: può un africano, un cusita, cambiare la sua pelle? O un leopardo le sue macchie? È una domanda retorica, retorica in cui c'è già la risposta, no? Dice Geremia: ma se questo è possibile, che possibile non è, solo allora anche voi, abituate come siete a fare il male, potrete fare il bene. Ma dice Geremia: e non è possibile che il leopardo può cambiare le sue macchie e l'africano la sua pelle. È impossibile che l'uomo potrà fare il bene. Allora, cari fratelli e sorelle, prossimo giovedì tratteremo, continueremo su questa linea, parleremo ancora di questo cercare, poiché tutti cercano i propri interessi. E quindi, se Dio vuole, vedremo la seconda parte di questo argomento. Vedremo perché l'uomo agisce in questo modo. Poi vedremo a quale categoria di persone si sta rivolgendo l'Apostolo Paolo. E poi qual è la soluzione? Perché non facciamo i propri, perché facciamo i propri interessi e non quelli di Cristo. E sempre quest'ultimo punto: ma come possiamo fare gli interessi di Cristo? Ecco, cari fratelli e sorelle, mi fermo qua. E come dicevo in un punto di questa riflessione, ecco, l'uomo rimane sempre lo stesso, senza il Signore, senza, come abbiamo letto in Prima Corinzi, capitolo 13, versetto 2 e 3, tutti gli sforzi che noi possiamo fare, tutto l'impegno, possiamo dare tutto, è vero, ma se non abbiamo il Signore, se non c'è l'amore, cioè se non c'è il Signore nella nostra vita, se Lui non è al centro della nostra vita, è tutto inutile. Allora, cari fratelli, sorelle, amici, giovedì prossimo vedremo la seconda parte di questa riflessione. Credo che sia molto importante per capire, a primo punto, a chi si rivolge l'Apostolo Paolo, per capire anche in che modo possiamo fare gli interessi, non nostri, ma gli interessi di Cristo. Che Dio benedica la sua parola.
Amen.